una vostra collega a proposito degli esami, le date di esame. Questo l'ho detto già la prima volta, e cioè che gli esami si fanno in periodi fissi dell'anno, uguali per tutti, cioè la sessione invernale febbraio, sessione estiva luglio e la sessione autunnale settembre, con pezzettini prima e dopo. Nella fattispecie la sessione invernale comincia alla fine di gennaio. Quindi c'è un appello alla fine di gennaio e 2 febbraio, poi giugno e luglio e settembre, quello è proprio settembre. Io le date già ce l'ho, quindi le trovate tutte su InfoStud, perché ci hanno chiesto esattamente la scorsa settimana di metterle, quindi già ci sono, e per il prossimo appello per me sono il 23 gennaio, il 6 febbraio e il 20 febbraio. 23 gennaio, 6 febbraio, 20 febbraio, perché sono a distanza di 15 giorni, semplicemente, quindi quando uno sa la prima, aggiunge i 15 e ottiene le altre. E poi per la sessione estiva, quella dopo ancora, eccetera, le trovate tutte su InfoStudio. Una ragazza super disciplinata che viene per la prima volta mi ha detto: devo sapere qualcosa. Sì, le ho detto: venga nell'intervallo, parliamo. Se c'è qualcun altro che ha perso le puntate precedenti, viene nell'intervallo, parliamo. E sempre pensando alla maggioranza dei presenti che sono di studi storico-artistici, e soprattutto ce li ho a cuore perché sono del primo anno e quindi gli altri sono studenti esperti, insomma, i filosofi pronti alla laurea, insomma, niente da dire. Però i primi annualisti penso che hanno anche un po' di bisogno di accudimento ulteriore, e quindi, e penso che per loro poi De Martino può essere il meno vicino rispetto ai nostri, che sono obbligati, insomma, a sapere anche chi è già e continuare a frequentarlo. I filosofi più o meno, essendo lui anche molto, diciamo, denso di tematiche filosofiche, lo possono avere più vicino. Gli storico-artistici, penso, gli storici dell'arte, penso sempre: che ci fanno con De Martino? Allora, ho detto varie volte che De Martino, che Carlo Levi era un pittore, storia dell'arte. E la volta scorsa però ho dimenticato di dire una cosa che è una pista rilevante per chi voglia fare l'esercitazione di scrittura, ma anche per chi vuole approfondire per conto suo, oltre ai crediti ufficiali da fare per il corso. Nel saggio di cui avevamo parlato di Daniel Fabre su Carlo Levi, ricordate, Pietro Clemente e Daniel Fabre, antropologi di ora, che 50 anni dopo Cristo si è fermato a Eboli, hanno considerato quest'opera, che non nasceva in nessun modo parente dell'antropologia, come interna alla tradizione antropologica. Cioè gli antropologi si prendono all'interno della propria tradizione Cristo si è fermato a Eboli. E Fabre notava una cosa appunto importante. Vedremo oggi, che vorrei trattare la parte che Pietro Angelini nel suo libro su De Martino chiama Dal campo al libro, come gli antropologi lavorano andando sul campo, tirando fuori dati, e poi che succede? Scrivono alla fine, ma nel mezzo succedono varie cose, a partire dal campo fino alla scrittura, perciò il titolo del capitolo, per l'appunto, Dal campo al libro. Carlo Levi, che innanzitutto era un pittore, quando sta ad Aliano, che non era campo, De Martino sceglie di andare in Lucania a fare i suoi studi. Carlo Levi, il regime fascista, lo manda in confino ad Aliano in Basilicata, non sceglie, ci va. Però visto che c'è, ed essendo una persona notevole, si apre e, insomma, diciamo, accoglie questo mondo che ci aveva intorno e si mette in ascolto. e poi scriverà. Ma qual è la prima mossa che fa Carlo Levi mentre è lì? Dipinge, non scrive, dipinge. E quelle che per De Martino sono cose fondamentali, strumenti di lavoro fondamentali di cui poi parliamo e che vengono editi in epoca recente, note di campo, taccuini, per cui gli antropologi moderni, Clara Gallini, si prendono la briga, andano nell'archivio di De Martino, tirano fuori tutti i taccuini e li pubblicano, e noi facciamo il confronto fra i libri che De Martino scrive e quello che faceva sul campo, prendeva note, poi ci rilavorava immediatamente dopo, eccetera. Carlo Levi lo fa dipingendo. E per l'appunto esistono i dipinti del confino, che sono stati mostrati tante volte e che sono stati il suo approccio alla permanenza in Basilicata. Lui dipingeva tutti i santi giorni e addirittura ha esposto le prime tele mentre era ancora lì, sono andate in delle esposizioni nel 36 e poi subito dopo che viene liberato nella primavera del 36 c'è un'esposizione basata sulle sue pitture del confino che gira tra Genova e non mi ricordo che altre città e finisce anche a New York nel 37, quindi subito. Nel 90 è stata fatta un'esposizione che si chiamava per l'appunto Carlo Levi alla Lucania, dipinti del confino, questo è il catalogo dell'esposizione di Ferrara, girato variamente, quindi uno sfogliando questo catalogo trova i personaggi che sono dipinti, che sono descritti e presenti, e i paesaggi nel libro Cristo si è fermato a Eboli. Queste sono le note di campo di Carlo Levi e poi ne viene fuori un libro. Quindi diciamo, se io fossi un apprendista storico dell'arte troverei piuttosto interessante un'operazione del genere e forse degna di curiosità e di approfondimento, tenendo poi conto che del libro Cristo si è fermato a Eboli avete sentito parlare, anche se non fa parte del programma d'esame, nell'esame di antropologia, perché questo libro appunto per la cultura italiana dell'immediato dopoguerra, che uscì nel 45 come abbiamo detto mille volte, ma anche per gli studiosi delle generazioni successive fino agli antropologi attuali, Pietro Clemente e Daniel Faber, è stato molto importante. Quindi suggerimento per gli storici dell'arte, ma insomma penso che possa essere interessante per tutti. Dicevo che la volta scorsa avevo concluso parlando dei quattro saggi importanti che De Martino fa negli anni 50 prima delle scritture monografiche, e però su quello temo che non entreremo ulteriormente se non citandole quando sia il caso, perché insomma se no non faremo il tempo a parlare di tutto, e quindi vorrei passare diciamo a un tema che ci porta poi vicino a quello finale, cioè il libro di De Martino su De Magia, che è nella trattazione di Angelini, sulla quale ci stiamo dilungando, però mi sembra una chiave, una via di accesso utile al personaggio De Martino in generale. Quella che Angelini chiama dal campo al libro, prendendo per l'appunto i soggiorni in Basilicata di De Martino, che spaziano dal 49 al 59, come l'esempio sul quale soffermarsi per ragionare, e poi prende un libro che è esattamente il nostro su De Magia come esempio di finalizzazione del lavoro di ricerca sul campo a una scrittura saggistica. diciamo ci porta nel contesto di lavoro di De Martino, di queste sue ricerche in Basilicata, fino a vedere come ne viene fuori appunto il libro. Nell'edizione che io consideravo, diciamo, quella ufficiale per il corso, cioè quella Donzelli 2015 di Su De Magia, ma come ho detto molte volte, quello che ci interessa è il testo di De Martino, quindi anche il Su De Magia più economico di Feltrinelli va bene lo stesso per l'esame. Nell'edizione Donzelli si pubblicano molti materiali, diciamo, di contorno, per dare un'idea, come appunto fa Angelini in questo capitolo, sul che tutto il lavorio che De Martino ha fatto per un decennio intero sulla Basilicata, prima di tirarne fuori Su De Magia e Morte e Pianto Rituale. Io mi ero occupato di questa cosa in un altro corso di una decina d'anni fa e avevo messo fuori alcune schede che rilinkerò adesso, ma stanno già sul mio sito, appunto la pagina che riguardava quel corso precedente. Le rilinko alla lezione di oggi. Tra l'altro ho messo i testi di Daniel Fabbri e di Pietro Clemente sul sito, quindi quelli di cui abbiamo parlato la volta scorsa, chi se li vuole leggere li trova lì. Perché appunto la Basilicata in questo decennio in cui ci va De Martino è in realtà un posto dove vanno tantissime persone. Siamo nell'immediato dopoguerra in Italia, l'abbiamo accennato varie volte, abbiamo fatto anche un pur schematicissimo quadro della situazione nel meridione italiano dal punto di vista legislativo, gli scontri tra le forze politiche, le varie soluzioni, l'emigrazione, e appunto tenete conto che la guerra era finita allora, è una guerra, segna pesantemente un paese. Nell'immediato dopoguerra la Basilicata è fatta oggetto di interesse e di indagine da parte di un sacco di figure diverse. Ed è anche in questo contesto che si inserisce il lavoro di De Martino. Certamente la pubblicazione del libro di Levi nel 1945 è stata una molla potente per richiamare l'attenzione su questo mondo contadino, su questa civiltà contadina, come ne parlava Levi, con caratteristiche fortemente caratterizzanti e fortemente altre rispetto al resto della società anche italiana. Ma non c'era solo quello, c'era per esempio il fatto che diversi studiosi anglosassoni considerano il nostro meridione un po' come gli etnologi europei consideravano i paesi colonizzati dalle potenze occidentali, poiché andava a fare ricerca sul campo in Africa, in Asia, in America, eccetera. Beh, a questo punto nel dopoguerra vengono anche da noi. Abbiamo accennato al piano Marshall, cioè al piano di finanziamenti che gli Stati Uniti mettono in campo per aiutare le economie dell'Europa occidentale a risollevarsi dopo la guerra e legarle a sé, cioè un aiuto e un dot des, evidentemente. Si crea un campo di influenza in Europa occidentale che fa capo all'America, un campo orientale che fa capo all'Unione Sovietica. Gli interventi economici vanno di pari passo con anche dei finanziamenti a campagne di studio. E una figura che fa da tramite per queste presenze è quel Manlio Rossidori a cui abbiamo accennato varie volte, che era un economista agrario, che lavora da tecnico, collabora, pur avendo altre ispirazioni, con i governi democristiani per le applicazioni delle leggi di riforma nel meridione che ci sono nel dopoguerra, Manlio Rossidori aveva studiato anche negli Stati Uniti e insegnato negli Stati Uniti, e diverse persone inglesi e americani passano da lui per farsi introdurre alla realtà del nostro meridione. Quindi Rossidori è anche una via di accesso per gli studiosi stranieri. Ora, se avrete la curiosità di andarvi a vedere queste schede che troverete sul sito, queste disegnano appunto non solo il quadro di tutte le attività di Ernesto De Martino in Lucania tra il 49 e il 59, quindi tutte le volte che ci va, che cosa ne tira fuori in termini di scritture o di altre produzioni scientifiche, perché lui collabora, come diremo, con fotografi, con cineasti, e che quindi escono fuori quindi per esempio documentari, ma anche un po' un quadro di tutte le altre presenze e interventi a cui facevo cenno, fino a una tabella finale, cioè una cartina un po' più carina e leggibile, per cui c'è è graficizzato da un punto di vista di mappa e geografico. È una tabella abbastanza maniacale, però secondo me abbastanza chiara tutto sommato, con l'elenco di tutte le località della Basilicata che sono state viste e in quale anno da una serie di persone. Non c'è poi spiegato che cosa abbiano fatto queste persone, perché non era possibile farlo, però non è difficile per voi eventualmente farlo. Sono elencate 11 persone diverse, 23 soggiorni diversi e 39 località della Basilicata visitate, che grosso modo diciamo si sparpagliano un po' in tutta la regione. Di queste 39 località, De Martino è presente in 30, quindi diciamo è sicuramente lo studioso che ha fatto della Basilicata in questo decennio il suo terreno di ricerca di elezione, ma in tanti posti dove è andato lui sono andati anche altri. Non ci soffermiamo più di tanto, ma l'elenco dice che queste 11 persone che menziono sono Carlo Levi, che è il primo in ordine cronologico, confinato, e ne tira fuori il Cristo e la sua opera pittorica del confine. Cito poi Giovanni Battista Bronzini, che era un antropologo nativo della Basilicata, prima folclorista, poi anche antropologo, che quindi comincia a studiare la sua Basilicata, e sono stati fatti degli studi interessanti, perché più o meno negli stessi anni c'era Bronzini da antropologo nativo che si studiava la sua Basilicata e De Martino che ci andava da fuori, e avevano approcci molto diversi. Ernesto De Martino, Georg Friedrich Friedman, Peck e Benfield, che sono tre sociologi appunto americani, fanno studi di comunità, passano di solito per Rossidoria, vengono guidati sul posto spesso da Rocco Scotellaro e da un'altra figura che non abbiamo menzionato perché era uno che non si metteva mai fuori, Rocco Mazzarone, un medico molto amico di Rocco Scotellaro e grande conoscitore appunto della sua regione, e che spesso faceva da guida a questi studiosi stranieri che andavano. Ma abbiamo per esempio Henri Cartier-Bresson, che nel 1953 visita diversi comuni, non mi ricordo se con Scotellaro o con Mazzarone, e fa le sue fotografie e le pubblica, e quindi per esempio la Basilicata ha la ritrattistica non solo di Carlo Levi in dipinti, ma di Henri Cartier-Bresson, uno dei fotografi più famosi del mondo, che all'inizio degli anni 50 fa dei reportage sulla Basilicata e ne fa appunto dei suoi progetti. Federico Patellani, che era un fotografo italiano, Fusco Maraini, che era un personaggio, diciamo, molto poliedrico, orientalista, ha vissuto, papà della scrittrice Dacia Maraini, ha vissuto a lungo in Giappone, si sono trovati lì durante la guerra e ne hanno viste di brutte, orientalista, etnologo, fotografo, scrittore, poeta, anche lui ha fatto il suo viaggio in Basilicata e ne ha tirato fuori scritture e fotografie. E infine anche Amalia Signorelli, di cui avremo ampiamente modo di parlare, in Basilicata fece la sua tesi di laurea, spedita lì da De Martino, come racconta lei divertita in anni recenti. De Martino ce la spedì perché pensava che brillantissima studentessa romana di buona famiglia sarebbe scappata dopo 3 giorni di lavoro sul campo. Invece lei, forte, rimase a dormire con l'asino e i suoi informatori, fece la sua ricerca e ci si laureò brillantemente nel 1957. Quindi la Basilicata in cui va De Martino per un decennio, grazie innanzitutto all'amicizia di Rocco Scotellaro, che lo ospita all'inizio e poi, diciamo, gli procura una serie di contatti nei vari paesi, eccetera, è un luogo attraversato e frequentato esattamente negli stessi anni e largamente negli stessi posti dove va De Martino, anche da molte altre presenze che hanno interessi e approcci molto diversi da quelli di De Martino e ne tirano fuori prodotti molto diversi. Ma in qualche modo questo posto, che era difficile da raggiungere, ci si metteva 10 ore ad arrivare da Roma, isolato, erano passati appena pochissimi anni da quello che ne descrive come veramente un mondo altro Carlo Levi in Cristo si è fermato a Eboli, è in realtà un crocevia di interessi, di intellettuali italiani ed europei e americani che vanno, indagano, fanno ricerche, fotografano, eccetera. Quindi in qualche modo nessuno ha, o perlomeno io non sono a conoscenza di studi che riferiscano, forse Mazzerone l'avrà fatto, ma dovrei indagare, come l'hanno presa i lucani questa faccenda, perché a furia di vedersi, diciamo, frequentati, si crea un po' un effetto nave scuola, cioè sono arrivati, d'accordo, portiamoli lì a vedere, eccetera eccetera, si crea un po' una routine. Non lo so che cosa è successo questo in questi termini, eccetera. Forse le comunicazioni e il ritornare in circolo, che ne so, delle foto di Cartier-Bresson, eccetera, non era così immediato. Però, diciamo, è un effetto abbastanza forte di invasione e di oggetto di attenzione che si concentra in questa piccola regione italiana, in questo piccolo gruppo di anni tra la fine della guerra e la fine degli anni 50. De Martino, per conto suo, ci va appunto per 10 anni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 volte ho messo nelle mie schede. Gli inizi sono molto poco documentati perché erano viaggi del tutto informali, ma dal 52 in poi la cosa comincia ad assumere una presenza strutturata. La prima scrittura importante che ne fa De Martino l'abbiamo già menzionata ed è Note Lucane, che è uno scritto del 50 che viene prodotto da De Martino subito dopo i suoi primi soggiorni da Rocco Scotellaro a Tricarico, ed è molto in chiave etico-politica, di racconto di questo mondo che vive male e nonostante tutto vuole vivere, e ha una fortissima tensione a esserci nella storia fino a proiettarsi appunto in un progetto di riscatto e di ribaltamento della situazione di subalternità in cui si trova a vivere, per esempio esprimendo appunto un Rocco Scotellaro socialista, primo sindaco del paese. Note Lucane è un po' tutto su questo registro, ma siamo nel 50. Nel 52, prima in estate e poi in autunno, De Martino organizza in Basilicata le sue prime esperimenti di spedizioni etnologiche, quelle che lui chiamerà proprio così, spedizioni etnologiche. Nell'estate del 52 si limita a Tricarico. Tra il 29 settembre e il 29 ottobre del 52, viceversa, visita numerosi paesi. Quella del giugno 52 è un po' una preparazione sul terreno per quella del settembre-ottobre 52, che sarà una delle, diciamo, esperienze di campo più importanti proprio nella carriera di De Martino. E qui sperimenta appunto un suo metodo, che poi è stato studiato, insomma documentato variamente, eccetera, che è una ricerca sul campo in Egitto. Cioè De Martino non va da solo, va con un gruppo, équipe, parola francese, cioè con la E accentata, la prima lettera, la prima E è accentata, vuol dire gruppo di lavoro, e in cui, diciamo, sono rappresentate varie competenze. A seconda delle volte in cui De Martino va, porta con sé persone diverse. L'unica persona che lo accompagnerà assolutamente sempre è Vittoria De Palma, la sua nuova giovane compagna, che della quale abbiamo già parlato varie volte e continueremo a farlo, e che ha un grande ruolo appunto, anche se non ha una sua, lei diciamo si qualificherà come assistente sociale, poi nelle equipe viene sempre considerata tale, ma in realtà ha un ruolo di facilitatrice nei confronti dei rapporti con le interlocutrici di sesso femminile, che nelle ricerche di De Martino sono strategiche, sono, diciamo, proprio le persone che sono le più importanti, le donne, nelle ricerche di De Martino. In tutti e tre i libri che lui scrive, l'abbiamo già detto, se parliamo di protagonisti dovremmo più correttamente dire protagoniste al femminile, ci sono anche i maschi naturalmente, ma sicuramente sono più importanti, decisamente più importanti le donne, sia per la lamentazione funebre, sia per la bassa magia cerimoniale, sia per il tarantismo. E la via d'accesso che apre la strada all'interlocuzione con il mondo femminile, che all'epoca e per il posto è difficile da raggiungere per uno studioso maschio che arriva da fuori, è Vittoria De Palma. Lei c'è sempre nei gruppi di lavoro di De Martino, gli altri cambiano. Un'acquisizione teorica che fa De Martino è che, diciamo, possiamo considerare due aspetti costanti nella formazione dei suoi gruppi di lavoro. Uno è che al centro del progetto c'è la sua direzione scientifica, la sua di Ernesto De Martino. Cioè il problema al centro delle indagini è sempre un problema storico-religioso, etnologico, lui oscilla nel qualificare, nell'aggettivare le sue ricerche, la sua stessa identità di studioso, che come abbiamo detto tante volte è decisamente multiforme e transgenere scientifico e disciplinare, ma o etnologia o storia delle religioni o storia, comunque è lui il rappresentante di questa disciplina ed è lui il garante della qualità scientifica della ricerca ed è lui il capo dell'equipe. Questo è un punto fermissimo. Le equipe di De Martino, i gruppi di lavoro di De Martino non vedono al proprio interno una parità. C'è lui e ci sono i collaboratori, che sono fondamentali, perché l'altra questione, diciamo l'altro capo della faccenda, un capo è: c'è un problema che noi andiamo a indagare, il problema lo pongo io e la io Ernesto De Martino e la ricerca la dirigo io, e infatti sarò io poi che scrivo le cose principali sulla ricerca. L'altro capo della questione però, che lui ha molto ben presente che ciò di cui si occupa fa parte di un contesto da tanti punti di vista, un contesto storico, e se lo studierà lui, d'accordo, un contesto, possiamo dire in termini moderni, che all'epoca non si diceva questo, antropologico, e se lo studia lui, ma ci sono aspetti medici, aspetti psicologici che lui affida ad altri specialisti, che sono assolutamente fondamentali per aiutarlo a comprendere la situazione e che quindi lavoreranno in assoluta autonomia all'interno del quadro scientifico che lui dà, in funzione subalterna e strumentale alla problematica che lui fissa, ma autonoma, e in cui lui non mette becco, prende i dati che gli danno i colleghi, e un contesto non solo disciplinare, ma che potremmo dire culturale in senso lato, espressivo, in cui i dati squisitamente etnologici si inseriscono, fotografi soprattutto, qualche cineasta ma più limitatamente, e l'etnomusicologo, che è sempre uno, Diego Carpitella, sono per lui importantissimi. Cioè l'aspetto visivo, fotografia e possibilmente cinema, ma il problema è che il cinema costava un sacco di soldi ed era molto difficile da gestire. Non pensiamo al fatto che uno va in giro col cellulare e fa i film che poi vanno a Cannes, volendo. È tutta un'altra cosa, si va in giro con apparecchiature tecnologiche enormemente ingombranti, farraginose, per girare alcuni minuti di pellicola ti servono enormi ingombri di oggetti fisici con cui andare in giro, che costano un sacco di soldi, quindi film se ne riescono a fare pochi. Più abbordabile è la registrazione audio, e questa viene sempre affidata a Diego Carpitella, che all'epoca è un giovane studioso, trentenne più o meno, che collaborerà sistematicamente con Ernesto De Martino, e che è anche lui un grande studioso, diventerà un grande studioso, uno dei due fondatori con Roberto Leidi di una disciplina che non esisteva, cioè l'etnomusicologia, cioè lo studio della musica, che non è quella di Bach e di Luigi Nono. Tutto il resto ci pensano Diego Carpitella e Roberto Leidi, quindi dalle campagne del meridione d'Italia alle fabbriche del nord, ai quartieri, alle savane africane, è oggetto di etnomusicologia, come anche dell'organologia, cioè della strumentazione non occidentale. Giovanni Giuriati, con il quale avreste dovuto fare lungamente gli esami, col quale i nostri studenti hanno fatto a lungo gli esami di etnomusicologia nella triennale, per esempio, è uno studioso e uno specialista di musica balinese, ha organizzato tante volte stage per insegnare e apprendere qui a Roma la musica balinese, quindi anche la musica non occidentale, ma non necessariamente popolare e folclorica, anche colta, ma non occidentale, può essere oggetto dell'etnomusicologia. È una disciplina che in Italia hanno fondato Diego Carpitella e Roberto Leidi. Ma Diego Carpitella è stato anche un fondatore dell'antropologia visiva o visuale, cioè dello studio dei fatti culturali e dei comportamenti culturali con l'uso dei mezzi visivi, quindi fotografia e cinematografia. Diego Carpitella ne è uno dei fondatori. E una terza cosa si è inventata Carpitella, che ha insegnato lungamente qua a Roma, è scomparso un po' prematuramente, nel 90 mi sembra, quindi a 70 anni più o meno, la cinesica, cioè lo studio dei gesti, del linguaggio dei gesti, e ha su questo messo insieme per esempio antropologia visiva e cinesica facendo dei documentari sul linguaggio dei gesti, nel senso di come l'espressione corporea, quello che sto facendo io in questo momento e che faccio normalmente, come tutti fanno quando parlano in pubblico o chiacchierano con gli amici seduti a tavola, si gesticola. Questo non è soltanto un accompagnamento, una sottolineatura, eccetera, ma ci si ragiona, ci si lavora sopra, eccetera. Nel nostro laboratorio audio video del Dipartimento di Studi di Storia, Antropologia e Religioni ci sono numerosi documentari, ma si trovano anche su YouTube. Se cercate Diego Carpitella, basta Diego Carpitella e trovate Diego Carpitella cinesica, trovate ancora più direttamente. Fece proprio Cinesica 1, Cinesica 2, eccetera, con indagini nel napoletano, in Sardegna. Il modo di occupare lo spazio con i gesti di un napoletano è molto diverso da quello di un sardo della Barbagia. Documentari e studi di Diego Carpitella al riguardo. Ernesto De Martino comprende e teorizza che le espressioni culturali, come i canti, per esempio, non sono solo testo. Lo studio della poesia popolare, intesa come canti popolari, era stata, diciamo, il campo decisamente più praticato negli studi di tradizioni popolari italiane dai tempi del Romanticismo e Niccolò Tommaseo in poi, e essenzialmente si studiavano i testi che venivano cantati, recitati, eccetera, e c'era un repertorio enorme. Si studiava quanto questo avesse a che fare con il repertorio colto, quanto ne fosse autonomo, mille questioni diverse, ma essenzialmente si lavorava su testi. Era già molto se ci fosse una notazione musicale, ma sempre scritta, diciamo, che accompagnava queste raccolte, e che quindi si lavorava sempre su documentazione scritta. Fino a un certo punto il magnetofono, cioè il registratore, semplicemente non esisteva. Quindi, oltre che annotare la notazione musicale di un canto, non si sarebbe, anche volendo, potuto fare. Ma comunque questo tipo di studio, diciamo, testuale ha continuato a mantenere una sua autonomia nel tempo, da appunto dagli anni, grosso modo, del dopoguerra in poi, si è cominciato a poter documentare, soprattutto in termini audio, poi anche in termini visivi, le esecuzioni. E quindi il documento di canto popolare, per esempio, De Martino teorizza che non è che c'è il testo, d'accordo, c'è la musica, d'accordo, ma c'è l'occasione in cui viene eseguito, c'è il repertorio che ogni esecutore ha e ci sono i contesti che stanno intorno ai repertori individuali e alle occasioni in cui questi vengono eseguiti. Tutto questo può essere documentato soltanto con registrazioni, il meglio sarebbe con il film, ma appunto non era allora ancora agevole farlo, ma le registrazioni si riuscivano a fare e De Martino, diciamo, si fa accompagnare abbastanza sistematicamente da Diego Carpitella nelle sue presenze, quindi diciamo spesso sono almeno in tre, De Martino, Vittoria De Palma, Diego Carpitella e poi di solito c'è un fotografo, quindi la formazione base dell'equipe de martiniana sono appunto queste figure almeno e con Carpitella hanno prodotto una grande quantità di documentazione che è stata per esempio riedita in anni recenti. C'è una casa editrice che si chiama Squilibri che fa delle collane che c'ha una collana di libri in cui c'è un libro scritto da un etnomusicologo, un antropologo attuale che racconta la storia, fa dei commenti, eccetera, e poi ci sono i CD che riportano le registrazioni originali degli anni 50 e 60 realizzate di solito appunto da Diego Carpitella. Non era l'unico a fare queste cose, Diego Carpitella. Prima della pausa voglio menzionare almeno un altro nome, non ricordo se è capitato già di farlo, quello di Alan Lomax, che era un americano, etnomusicologo, che fece soprattutto negli anni 50 con Diego Carpitella in Italia una documentazione a tappeto per tutta l'Italia e ne hanno poi prodotto dischi. Carpitella all'esame di tradizioni popolari faceva portare non solo i libri di studio del programma facevano parte non solo i libri ma anche per esempio dei dischi, c'era un'antologia in due dischi bellissima tratta dalle sue campagne di rilevazione con Alan Lomax che documentavano appunto il repertorio musicale, strumentale e canoro dell'Italia popolare degli anni 50, tutto, nord, centro e isole. Alan Lomax ha fatto questo in giro per il mondo, ha prodotto una quantità di documentazione straordinaria, ci sono libri e dischi, lui aveva dietro istituzioni americane molto importanti, sui siti di queste istituzioni come lo Smithsonian Institute, altri collegati alla Library of Congress di New York, ma anche una fondazione a nome del medesimo Alan Lomax, si trovano oggi online una quantità enorme di questi documenti originali raccolti da lui sul suo sito appunto dedicato alla sua fondazione, tutto quello che non è commercializzato, che quindi non è stato stampato da case editrici specifiche in dischi, eccetera, quindi tutto il suo archivio personale è tutto online. E ci sono anche dei pezzi che riguardano l'Italia. Quindi diciamo è un giacimento straordinario. Allora no, qui ci fermiamo adesso davvero. Breve pausa e la persona che aveva detto prima di che era la sua prima volta, venga.